Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Cosa hai davanti a te? Hai un'eternità di tormento? O hai un'eternità con Dio? Cioè, quello che succede qua è di pochissima importanza. Durante le doglie e il parto, certamente è più facile che uno veloce e semplice, ma alla luce della vita, in un certo senso è la cosa meno importante. Una mamma, se potesse chiedere a Dio qualunque cosa per il figlio e dice non mi importa come vivrà, non mi importa che vita avrà, non mi importa se diventa un delinquente, un uomo bene, che muore presto o vive lontano, prego solo per doglie facili. Che mamma sarebbe? Che mamma sarebbe? E per un credente o una persona, chiunque onestamente, di pensare a queste vite che sono come le doglie dell'eternità, di essere focalizzato solo su quei dolori. Signore, non voglio tanti pesi, alleggerisci la mia vita, poi dopo ci penserò. Non puoi pensare dopo, sarebbe stoltezza. Per una mamma di pregare di non dover avere le doglie o avere leggerissime, e non di piuttosto essere preoccupata di aggravate come andrà la vita del mio figlio, sarebbe pura stoltezza. E per una persona di preoccuparsi di questa vita più che per l'eternità è grande stoltezza. Perché come le doglie, leggere o terribili che sono, passano e vengono in un certo senso dimenticate, così tutte le prove di questa vita saranno dimenticate. I dolori che ci fanno piangere saranno dimenticate oppure saranno ricordate all'inferno, lago di fuoco, insieme a un tormento che fa queste prove sembrare niente. Oppure saranno dimenticate per sempre nella presenza di Dio con una gioia che non si può misurare. Allora, essere certo di essere veramente salvato. Ho parlato ieri con un pastore che mi ha chiamato dicendo ho visto nella Bibbia che crescere nella santità fa parte della vera salvezza. Ho detto assolutamente. E perciò ho parlato con un credente, una signora, e dico credente di quello che abbiamo, e lei, parlavo con lei dei suoi peccati, e lei sì, ma dai, non era aggravata? Ha detto, questo mette in dubbio che sia salvata? Ho detto, assolutamente. Addirittura dà l'indicazione che probabilmente non è salvata, perché non è aggravata dei suoi peccati. Come puoi sapere se sei salvato? Perché siamo salvati non per le opere, non per crescita, siamo salvati per fede in Gesù Cristo, ma la fede vera in Gesù Cristo produce crescita, produce la santificazione che aumenta man mano che passano tempo. Quindi c'è più santità in te adesso di quanto c'era 1, 2, 5, 10 vent'anni fa? Cioè è chiaro che cose che non avevi neanche visto, quanti peccati nella mia vita non vedevo, e poi grazie a Dio qualcuno mi parlava, ma Signore io ho quel peccato. E quindi c'è una crescita progressiva, ci sono cadute, ma sto parlando della tendenza, tendenzialmente stai crescendo in santità, essere sempre più conformata all'immagine di Cristo è un frutto della vera salvezza. Se non c'è crescita, non voglio dire crescita perfetta, non vuol dire crescita senza cadute, ma se non c'è crescita, non c'è salvezza. Non c'è salvezza. Quindi ognuno che ci tiene a essere salvato deve impegnarsi a crescere sempre di più. Così abbiamo una conferma dal frutto che la nostra fede è vera. La vera fede, dice Giacomo, produce opere. Opere di santificazione. Nel nostro studio della epistola, prima epistola che Paolo ha scritto a Timoteo, stiamo vedendo comandamenti e istruzioni che servono anche per noi. E nell'ultimo sermone abbiamo considerato 1 Timoteo 4 da 1 a 10, in cui abbiamo letto che ci saranno falsi insegnanti, e ci sono in gran numero oggi, un grande dolore mio. Abbiamo letto il comandamento a Timoteo di proporre queste verità ai fratelli. Non basta sapere, dobbiamo proporre, parlare gli uni con gli altri e agli altri per essere un buon ministro di Gesù Cristo. Poi Paolo esorta Timoteo, un comandamento che vale per noi, di esercitarsi nella pietà. Questo vita di avere riverenza per Dio, timore di Dio, pensare sempre a Dio. Voglio rileggere quei versetti da 1 a 10 e poi voglio considerare oggi, Dio volendo, i versetti 11 a 13 che leggo subito dopo. Ora lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, per l'ipocrisia di uomini bugiardi marchiati nella propria coscienza, i quali vieteranno di maritarsi, imporranno di astenersi da cibi che Dio ha creato, affinché siano presi con rendimento di grazie da coloro che credono e che hanno conosciuto la verità. Infatti tutto ciò che Dio ha creato è buono e nulla è da rigettare quando è usato con rendimento di grazie, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Proponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon ministro di Gesù Cristo, nutrito nelle parole della fede e della buona dottrina che hai seguito da vicino. Schiva però le favole profane e da vecchie, ma esercitati nella pietà, perché l'esercizio corporale è utile a poca cosa, ma la pietà è utile ad ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella futura. Questa parola è sicura, è degna di essere pienamente accettata. Per questo, infatti, ci affatichiamo e siamo vituperati, poiché abbiamo sperato nel Dio vivente, il quale è il Salvatore di tutti gli uomini e principalmente dei credenti. Allora, con quella base, tenendo in mente quell'insegnamento, perché quello di oggi si fonde su quello, voglio proseguire adesso a leggere 11 e 12. Comanda queste cose e insegnale. Nessuno disprezza la tua giovinezza, ma divieni esempio ai credenti nella parola, nella condotta, nell'amore, nello spirito, nella fede e nella castità. Infatti non credo che arriveremo a 13, faremo solo questi due versetti oggi. Notate che Paolo dice qui in 11, a Paolo comanda, a Timoteo, Paolo comanda a Timoteo di comandare queste cose e di insegnarle ai credenti. Il ruolo di Timoteo, il ruolo di ogni guida di chiesa, e questo dico sia per chi è guida, sia per chi ha una guida di chiesa, è di comandare e insegnare le verità di Dio ai credenti. Infatti in questa epistola ripetutamente Paolo dà a Timoteo istruzioni e comandamenti e poi esorta Timoteo ad insegnare, a proporre e a comandare, ordinare queste cose alla Chiesa. Per esempio, in 1 Timoteo 1, versetto 3, abbiamo letto all'inizio: ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse. Ordina. In 1:18 Paolo esorta Timoteo a combattere il buon combattimento. Capitolo 2, pieno di comandamenti su come i credenti devono vivere, parlando specificamente dei ruoli degli uomini e poi delle donne, quindi altri ordini da trasmettere. Capitolo 3, Paolo dà a Timoteo istruzione per chi può essere un anziano e diacono. In 3:14-15 dichiara che aveva scritto queste cose a Timoteo affinché Timoteo sapesse come bisogna comportarsi nella casa di Dio. Quindi quello che è dato erano ordini da trasmettere alla Chiesa affinché tutti sapessero come dobbiamo comportarci nella casa di Dio, la Chiesa. In 4:6 dice: proponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon ministro di Gesù Cristo, nutrito nelle parole della fede e della buona dottrina che hai seguito da vicino. Proponendo, ripetendo, insegnando, dichiarando. Poi, abbiamo letto adesso, comanda queste cose e insegnale, comanda queste cose. In 5:7 leggiamo, raccomanda anche queste cose affinché siano irreprensibili. E in greco, raccomanda è esattamente la stessa parola che qui è comanda. Cioè, qui in greco una certa parola che viene tradotto comanda, la stessa parola hanno tradotto raccomanda in 5:7. Avrebbero potuto tradurre comanda. Poi in 6:17 la stessa parola ancora, che viene tradotta questa volta come ordina. E vi leggo: ordina ai ricchi di questo mondo di non essere orgogliosi, di non riporre la loro speranza dall'incertezza e dalle ricchezze, ma nel Dio vivente. Quindi, comanda, raccomanda, la stessa parola, ordina, sempre comandare, ordinare, ripetutamente in questa epistola. Questa parola in greco viene usata nel campo militare per quando uno portava gli ordini del generale ai soldati e dava ordini che non avevano origine in lui, avevano origine nel comandante. Però il comandante non va sul campo di battaglia dicendo a tutti quanti, lui manda quelli sotto di lui a portare i suoi ordini a loro, ai soldati. E questa parola è la parola di chi comandava nel nome del generale. Quindi chi comandava aveva, e questo è importante, un'autorità che non originava in se stesso. Quindi non era un'autorità sua, che poteva comandare qualunque cosa che voleva. Era un'autorità delegata, limitata, in quanto era piena autorità quando riportava i comandamenti del generale. Lì aveva piena autorità. Una moglie mi ha scritto in questi giorni dicendo: è camminare nelle tenebre se nascondo dal mio marito che vado in chiesa perché lui mi divieta di andare in chiesa. Ho detto: lui non ha l'autorità di vietarti di andare in chiesa. Un marito, un genitore non ha un'autorità assoluta che può ordinare qualunque cosa. Può ordinare quello nei campi in cui Dio ha dato questo ruolo. E non è nel vietare qualcuno di andare in chiesa, di pregare, di leggere la Bibbia, di parlare con i figli di Cristo. Un marito non ha quell'autorità. Ho detto quindi non è peccare di o nascondere o dire proprio io non ti ubbidisco in questo, perché tu non hai quell'autorità. Quello che noto in questa epistola, è importante capire questo, è importante per la guida di chiesa, le guide, di comandare ai credenti di ubbidire alle verità di Dio. capendo che l'autorità non viene da loro, ma devono comandare. Un colonnello non arriva sul campo di battaglia: "Oh, se volete potete andare di là", anziché, no, non viene chiedendo cosa vogliono. Dà gli ordini che il generale gli ha mandato a dare, come ordini, e con piena autorità. Il mandato di una guida di chiesa è di guidare nella via del Signore. E questo è quello che Paolo sta dicendo a Timoteo e tramite la Bibbia a tutte le guide. E che vuol dire in noi? Cosa dice Ebrei 13:17? Ubbidite ai vostri conduttori. Ubbidite ai vostri conduttori. È importante per noi di capire che questo è il piano di Dio. L'autorità è limitata, ma dove c'è è da ubbidire, se vieni da Dio. Però guai a quel che ma io non sono d'accordo, quando non sa neanche a fondo quello che dice la Bibbia. Quello è molto pericoloso. Tornando al nostro brano, notiamo quello che Timoteo deve fare. Leggo di nuovo versetto 11. Comanda queste cose e insegnale. Questa verità vale anche per noi. Timoteo doveva insegnare e comandare queste cose ai credenti. Doveva insegnare le cose che Paolo aveva spiegato a lui, che Paolo parlava da parte di Dio, essendo un apostolo. Per poter obbedire ad un comandamento, bisogna conoscere il comandamento. Quindi non doveva solo comandare queste cose, ma doveva anche insegnare queste cose. Questo è un ruolo importantissimo della guida di chiesa, di rendere comprensibile e chiaro la parola di Dio, in modo che possiamo ubbidire. Quindi una guida di chiesa ha il ruolo di insegnare le verità e di comandare i comandamenti di Dio ai credenti. Notate che questo è più o meno quello che Gesù dice agli apostoli quando sta per tornare in cielo in Matteo 28. Vi leggo Matteo 28, 19, 20. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Amen. Amen. Gesù comanda agli apostoli di insegnare ai credenti che Dio avrebbe salvato ad osservare, ubbidire a tutte le cose che Gesù aveva comandato. Quindi c'è questo aspetto molto importante. Gli uomini che Dio mette a curare il gregge devono insegnare le pecore quali sono i comandamenti e poi esortarli a ubbidire a questi comandamenti. Sarà ogni credente a ubbidire o no? E sarà ogni credente a pagare le conseguenze o no? O avere le conseguenze buone o brutte? Però chi guida dovrebbe insegnare in tal modo che se uno sceglie di disubbidire sia chiaro che sta disubbidendo. Questo è importante, che un credente dovrebbe sapere scusate, se è veramente salvato. No, non voglio fare, ma dovrebbe sapere, però sto disubbidendo a Dio. E se è veramente salvato, si prega che la coscienza sarà pienamente colpito. E se non è colpito, probabilmente non è veramente salvato. Allora, che cosa doveva insegnare e comandare Timoteo ai credenti? Non le cose sue, non come lui vedeva la cosa, ma le verità che venivano da Dio, ispirate da Dio a Paolo, un apostolo, quello che Paolo aveva appena insegnato a lui. Quindi voglio chiudere questo pezzo ricordando che l'autorità di una guida o delle guide di chiesa è solamente quello che Dio ha già comandato e insegnato. Ma non è scritto nella Bibbia a che ora si fa il culto? No, non è scritto. Allora chi decide? Le guide di chiesa, perché è scritto che devono presiedere. Quindi quello fa parte di presiedere. Quindi non ogni dettaglio, no? È scritto. E sono, quindi, però, i principi che Dio dà chiaramente, questo è, sono i limiti dall'autorità che ha la guida di chiesa. Quindi l'autorità, una guida di chiesa non può dire tu devi pitturare la tua casa verde. Non, la Bibbia non parla di quello, non c'entra. Ma guai alla chiesa dove la guida o cerca di comandare per conto loro quello che sono le loro preferenze. O guai alla chiesa dove non hanno vera autorità in quello che Dio comanda. Tutte e due creano chiese disastrose. Allora, nella società di allora, e purtroppo questo sta sparendo, che è molto grave, l'età avanzata era dava un senso di onore ed era riconosciuto e onorato un'età avanzata. Esperienza e età erano considerate cose importanti. Timoteo era ancora un giovane, non sappiamo quanti anni, è quasi sicuro che aveva meno di 40, non è detto che aveva 25, però in quella società meno di 40 era un giovane uomo, non era un ragazzo, ma era un giovane uomo. E Timoteo era giovane, forse aveva 30, 28, 32, 34, qualcosa. Ma nel suo ruolo di aiutare Paolo a fondare chiese, doveva lui istituire, riconoscere i primi anziani, che spesso sarebbero stati uomini più vecchi di lui. Se lui aveva 35 anni, è molto possibile che stava riconoscendo uomini, alcuni che avevano 55, 65, 75 anni, uomini pii, uomini maturi, uomini timorati di Dio, e che lui stava riconoscendo uomini molto più grandi di lui. Potrebbero essere i suoi padri. Allora, il problema a quel punto è che potrebbe essere disprezzato per la sua giovinezza. Ehi, ma tu sei giovane, chi ti ha messo in questo ruolo? Come puoi tu comandarci tante cose? Cioè, comanda loro, nessuno ti disprezza. Ma chi sei tu per comandarci come dobbiamo vivere? Allora, Paolo, per aiutare Timoteo e aiutare noi, sapere come affrontare questo, dà un comandamento a Timoteo nel versetto 12. E voglio leggere. Nessuno disprezzi la tua giovinezza, ma divieni esempio ai credenti nella parola, nella condotta, nell'amore, nello spirito, nella fede e nella castità. Umanamente potremmo pensare, ma io non ho controllo se uno mi disprezzo o no. È una scelta loro. Allora, c'è un aspetto dove è una scelta loro. Ma qui Paolo ci sta insegnando che dobbiamo vivere in modo che loro sono quasi costretti a rispettarci e a vederci come esempi da seguire. Certamente, se uno vuole disprezzarci in modo ingiusto, falso, non possiamo evitare quello. Ma dobbiamo vivere, se viviamo secondo questo comandamento, in modo che in realtà dovrebbero vederci come un esempio da seguire. Il modo, quindi, di non essere disprezzato per la tua giovinezza o perché tu non parli bene l'italiano, tu sei straniero, io sono straniero, ho questo accento, faccio errori. E quindi come posso non essere disprezzato? Anni fa ero giovane quando predicavo, cioè anni fa ero giovane e predicavo a persone molto più grandi di me. Come si può non essere disprezzato? Avendo una vita corrente dove siamo di vero esempio in tutti questi campi che stiamo per vedere. Notate che divieni esempio ai credenti. Certo, dobbiamo avere una buona testimonianza con quello di fuori. La Bibbia insegna quello. dobbiamo fare buone opere che non hanno niente di vero, di cattivo di dire a noi. Dobbiamo lavorare bene per i nostri padroni affinché la parola lì non sia bestemmiato. Però a loro non interessa camminare come Cristo. Quindi a loro non interessa il nostro esempio per quanto riguarda come possono crescere meglio in santità. Quindi divieni esempio ai credenti. In questo campo Dio ci insegna tramite Paolo che dobbiamo essere un esempio della vita cristiana. E così non saremo disprezzati. La parola esempio qui è una parola in greco, non dico spesso, ma tupos, che da cui deriva la nostra parola un tipo. Ma l'origine di questa parola è una forte colpa, perché loro prendevano uno stampo e mettevano sopra qualcosa e con una colpa di martello lasciavano l'impronta di quella cosa, una copia esatta di quello stampo. Quindi tupos viene dalla parola per lasciare una copia esatta. Ok? Viene proprio da quel tipo di stampo che tu battendo lasciava quella iniziale, quella parola, quel disegno su qualcosa. Nella vita cristiana certamente siamo diversi di carattere, di personalità, ma dovremmo essere uguali nel modo di parlare, nella nostra condotta, nel modo di amare, nel fatto di fare tutto per amore, di avere tutti fede in tutto, di avere uno spirito giusto che leggeremo fra poco. È una castità assoluta. Abbiamo caratteri diversi, ma dovremmo essere uguali in queste cose, perché dovremmo essere tutti conformati a Cristo. Conformati a Cristo. Allora, troviamo la parola tupos, esempio, in Filippesi 3:17, in cui Paolo comanda ai credenti di imitarlo e di considerare, che vuol dire guardare per imitare, coloro che camminano bene, secondo l'esempio che avevano visto in Paolo e i suoi collaboratori come Timoteo. Leggo Filippesi 3:17. Siate i miei imitatori, fratelli, e considerate coloro che camminano così, secondo l'esempio, il tupos, che avete in noi. Dio chiama te, se tu sei un credente, di camminare in tale modo che altri credenti, si presume più giovani alla fede di te, possono guardarti e dire: ecco come posso essere più una donna di Dio, un uomo di Dio. E quindi tu che sei credente da più anni, 2 anni, 3 anni, già 4, 5, 10, 15, 18, 20, la tua vita è tale che uno che Dio salva possibilmente guarda te, ok, imiterò lei, imiterò lui, e così loro cresceranno in tutti questi campi? Se no c'è un problema molto grave. Consideriamo questi campi in cui dobbiamo essere esempi. Il primo campo in cui Paolo comanda a Timoteo di essere esempio, e anche a noi, è nella parola, che in questo contesto indica soprattutto il modo che parliamo durante il giorno. Come parliamo? Ci sono tanti studi diversi, ma vedendo vari, sembra che una persona media, e ci sono grandi variazioni in questo, usa circa 15.000 parole al giorno. Sono tante, tante parole, tanti fiumi, fiumi di parole. Nei nostri rapporti con gli altri, solitamente sono le nostre parole che determinano il rapporto molto più che le nostre azioni. Certo, le azioni sono molto importanti, ma sono le nostre parole. La Bibbia parla moltissimo delle nostre parole. Per esempio, in Colossesi 4:6 leggiamo: il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come conviene rispondere a ciascuno. Efesini 4:29 leggiamo dalle nostre parole: nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. Nessuna parola cattiva o malvagia esca dalla bocca. Non sto parlando sempre condito con grazia. Questo vuol dire quando succede quella cosa, cosa è successo? Quello non è grazia. Uffa! Non è grazia. Non è grazia. Ci sono tanti modi che noi pecchiamo non parlando di grazia, con grazia, oppure oh, non ci riesco, non ci riesco. Non è grazia perché sto escludendo Dio dalle mie parole. Ci sono tanti modi che possiamo parlare male. Dio ci comanda a divenire esempi nella parola. Quindi vuol dire che valutiamo e controlliamo totalmente tutto quello che diciamo, sottomettendo ogni parola, ogni commento, ogni battuta. Molto spesso le battute non sono esempi buoni. Ogni tipo di parola a Dio per glorificare Dio ed edificare gli uni gli altri. Le nostre parole sono potenti, possono incoraggiare e possono scoraggiare, possono edificare e possono mettere dentro dubbi o indebolire. Alla luce dell'estrema importanza delle nostre parole, Paolo inizia questo elenco ordinando a Timoteo a divenire esempio nella parola, nelle sue parole, con altri credenti. E quanto noi dobbiamo dare così. Ricordate quanto le parole incidono sulla nostra crescita. In Giacomo 3:2 leggiamo: poiché tutti manchiamo in molte cose, se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace anche di tenere a freno tutto il corpo. Se uno non sbaglia nel parlare, impegnati a controllare il tuo modo di parlare e tutto il resto seguirà. Tutto il resto seguirà. Allora, se siamo onesti, dobbiamo riconoscere: Signore, io pecco nel mio modo di parlare. Allora, devo usare di nuovo le mie parole per confessare il mio peccato. Se tu riconosci, oh Signore, spesso in momenti di stress, di tensione, di stanchezza, io parlo in modo che non è condito con grazia. Non devi solo riconoscerlo, devi confessarlo. Signore, questo è un peccato, non viene dalla stanchezza, non viene dalle circostanze, non viene dalle situazioni ingiuste, viene dal mio cuore. E quelle circostanze servono solo per rivelare quello che è in me. Io confesso questo peccato a te. Per fare che le nostre parole siano un esempio, dobbiamo lasciar sì che impegnarci affinché la parola di Cristo dimora copiosamente in noi. Perché così queste verità cominciano a influenzare quello che esce dalla nostra bocca, se il nostro cuore è pieno di verità. Allora io invito a ciascuno di noi ad esaminare, non solo oggi, ma anche oggi, onestamente, il nostro modo di parlare. E quando riconosciamo, Signore, quello non è condito con grazia, di confessarlo e di rinnovare il nostro modo di parlare. Il prossimo campo in cui Paolo dice che Timoteo deve essere un esempio per i credenti, e quindi è un campo in cui anche noi dobbiamo essere un esempio, è nella condotta, che vuol dire il nostro modo di comportarci, agire e reagire giorno per giorno. Il nostro comportamento è importante sempre, quando siamo soli, quando siamo in casa con solo la famiglia, quando le cose vanno bene, quando le cose vanno male. Quanto è importante il modo che ci comportiamo, come reagiamo anche in situazioni ingiuste e difficili. Ricordate come Cristo si è comportato in una situazione estremamente ingiusta quando fu arrestato, oltraggiato. Leggo 1 Pietro 2, 23. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi. Soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Il comportamento di Gesù, la condotta di Gesù era sempre giusta in ogni situazione, e questo è il metro a cui dobbiamo mirare. A volte pecchiamo scusando un comportamento sbagliato, giustificandoci con il fatto che la situazione è difficile. Per esempio, ci scusiamo dicendo che eravamo stanchi, eravamo nervosi, era successo questo o quello, ma non era giusto. Non basta, avevo avuto pazienza finché potevo, non potevo più. E così parlando giustifichiamo un comportamento peccaminoso. Non ci sono scuse per un comportamento peccaminoso. Se il nostro comportamento è sbagliato, non è mai dovuto a qualcosa al di fuori di noi, è sempre dovuto a quello che è dentro di noi. E perciò, per avere un comportamento, un condotto che è di esempio, dobbiamo confessare il nostro peccato ogni volta che ci comportiamo in un modo sbagliato. Questo è l'unico modo di crescere, per diventare un esempio nella nostra condotta, confessando il nostro peccato. A volte nella carne, devo impegnarmi di più, devo stare più attento, devo impegnarmi molto di più con la mia forza, devo sforzarmi di più, perché il nostro orgoglio non vuole confessare. Quindi cerchiamo, stringiamo i denti per cercare di comportarci meglio, non reagire male, perché non vogliamo confessare il nostro peccato. Il primo passo è di veramente confessare il peccato. Poi ci impegniamo, ma Dio ci purifica e abbiamo adesso la forza di rifarlo. Quindi basta le giustificazioni, basta le scuse, basta negare che era sbagliato. Riconosciamo ogni peccato nel nostro modo di comportarci, confessiamo il nostro peccato e così cresceremo ad essere esempi anche nella condotta. Il terzo campo in cui Paolo comanda a Timoteo di essere di esempio è nell'amore. Se ricordate, credo proprio di sì, il più grande comandamento è di amare Dio con tutto il nostro cuore, mente, forza e spirito, e di amare il nostro prossimo come noi stessi. Quindi amare è fondamentale, ed è per questo che dobbiamo crescere affinché il nostro amore sia di esempio. È fondamentale che l'amore sia la motivazione per cui facciamo quello che facciamo. Cioè, se io faccio una buona opera, una cosa che serve, aiuto un fratello, una sorella, è quello giusto che serve, ma se lo faccio perché voglio essere visto come bravo, se lo faccio non per amore del mio fratello o sorella, ma per ingonfiarmi dentro la mia mente o forse anche davanti agli altri, io sto peccando e non ho io alcun beneficio da quella buona opera, perché non sono un esempio nell'amore. Se io faccio quello che faccio perché mi fa star bene, anche se la cosa è buona, la mia motivazione non è per amore. Per esempio, se io apro la mia casa, giusto? Io amo invitare persone, ma chi invito? Invito quelle persone con cui sto bene. Non invito quelle con cui non sto bene, che magari hanno ancora più bisogno. Invito quando mi è comodo, non quando c'è bisogno, e invito chi mi fa star bene. E a quel punto non sto agendo con amore. No, ma io amo quella persona che invito. No, perché se io dovessi agire con amore, inviterei in base al bisogno, non quando ho tempo. Inviterei chi ha bisogno, non chi mi fa star bene, stare con quella persona. E spesso le persone che hanno bisogno sono quelle meno gradevoli ad invitare. Ma se io agisco con amore, sono quelle che invito di più perché hanno più bisogno. Quindi devo esaminare il mio cuore. Perché faccio quello che faccio? Sono veramente animato per amore? Sono un esempio di amore? Faccio in base al bisogno, non in base a quello che c'entra con i miei programmi? No, non questa settimana, non ho tempo. Ma forse il bisogno è questa settimana. Come faccio i miei calcoli? La nostra natura è di pensare principalmente e prima di tutto a noi stessi. Io ringrazio Dio, che Dio non ha pensato prima di tutto a se stesso, Cristo non ha pensato prima di tutto a se stesso, ha pensato prima di tutto a noi, per amore. Grazie a Dio possiamo cambiare, possiamo amare, perché Dio ci ha amato per primo. Voglio leggere, se avete le Bibbie trovate, 1 Giovanni, capitolo 4, versetto 7 a 12, che parla dell'amore di Dio per noi e poi di come noi dobbiamo amare gli uni gli altri. 1 Giovanni 4, 7 a 12. Carissimi, che vuol dire amatissimi, amiamoci gli uni gli altri, poiché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio verso di noi, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito al mondo affinché noi vivessimo per mezzo di Lui. In questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato il suo Figlio per essere la propiziazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato in questo modo, anche noi ci dobbiamo amare gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e il suo amore è perfetto in noi. Noi possiamo amare e in più dobbiamo amare perché Dio è amore. E se siamo veramente nati di nuovo, allora Dio dimora in noi e avremo amore da dare agli altri. Perciò dobbiamo vivere in modo di essere un esempio nel vero amore. Ricordate che una definizione buona dell'amore è un profondo desiderio per il vero bene di qualcuno che ti spinge ad impegnarti per quel bene per quella persona. Quindi l'amore non è solo un sentimento. L'amore è un profondo desiderio per il vero bene che si trasforma in un vero impegno, spesso costoso. Infatti, è facile avere un sentimento che non è vero amore. Oh, fratello, sto bene quando ti vedo, ma non mi impegno mai per te. Quel star bene quando ti vedo, ti amo tanto in Cristo, non è amore. Se non arriva a spingermi a sacrificare per il bene di quella persona. Quindi l'amore è un impegno, arriva ad essere un impegno. Inoltre, vero amore, 1 Corinzi 13, vuol dire che non mi irrito. Credo il bene, sono paziente, non mi offendo. Questo è vero amore. Un frutto della vera salvezza è di crescere sempre di più nell'amore. E perciò Paolo comanda a Timoteo, e questo vale per noi, di diventare un esempio ai credenti anche nell'amore. Perché così nessuno potrebbe disprezzare la sua giovinezza. Se tu sei un esempio in queste cose, altri credenti non possono disprezzarti, perché vedranno Cristo in te. Ed è così che cresciamo. Dio è amore. E quello che ha fatto per salvarci è un frutto del suo amore. Perciò, come Dio è amore e ama, anche noi dobbiamo amare. Tu stai amando gli altri veramente? Dopo l'amore, Paolo comanda a Timoteo di diventare un esempio per i credenti nello Spirito. Allora, questa parola Spirito può avere vari significati, probabilmente tutti valgono. Per esempio, parliamo dello Spirito con cui facciamo qualcosa, o a volte diciamo con il cuore, tutti e due valgono. Fare qualcosa con tutto il cuore, con il Spirito, vuol dire di non solo farlo per dovere, perché non vuoi essere punito, ma lo fai perché ci tieni a farlo. Fai con il cuore, fai con lo Spirito, e non solo esternamente. Questo fare così tutto è un esempio di essere un esempio nello Spirito. Siamo di esempio nello Spirito se abbiamo uno Spirito giusto nel modo che viviamo e trattiamo gli altri. Questo torna come per esempio faccio le buone opere. Se io faccio una cosa per doveri e lo faccio lamentandomi, uffo, ma perché tocca a me, ma io avevo altre tante cose da fare, spero che posso finire presto. Con quale Spirito sto facendo quella buona opera? Si vede Cristo in me? No. E non avrò beneficio. E quindi anche lo Spirito con cui facciamo tutto è qui compreso. Poi c'è l'aspetto di essere di esempio in Spirito, di abbondare nel frutto dello Spirito, cioè amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine e autocontrollo. Allora dice, ma quali sono i frutti dello Spirito, Marco? Non posso produrli io. Hai ragione. Ma se tu cammini in santità, confessando i tuoi peccati e guardando a Dio, tu sarai ripieno del frutto dello Spirito ogni giorno. Quindi, perché quindi effettivamente dipende da noi. Quindi sii di esempio nell'amore, nello Spirito. E poi essere di esempio nello Spirito può anche descrivere essere un esempio nell'usare i doni spirituali che ho dallo Spirito. Ogni vero credente ha uno o più doni dello Spirito, doni spirituali. Quando viviamo per i nostri interessi, oh, io non ho tempo, devo fare le mie cose, cosa succede? Non usiamo come dovremmo i nostri doni spirituali, non abbiamo tempo, crediamo questa menzogna. E perciò i credenti mancano l'edificazione che avrebbero avuto dai miei doni, se io non ho tempo di usare i miei doni spirituali. Questo vale per ciascuno di noi. E quindi, quando il mio cuore piuttosto desidera la gloria di Dio, l'edificazione dei credenti, la crescita del regno di Dio, io mi impegnerò ad usare i doni spirituali che io ho. E allora sarò di esempio nello Spirito, perché questi vengono usati nello Spirito. Quanto quindi è importante per ogni vero credente di vivere così? Così la Chiesa cresce, quando è ben legato insieme e ogni parte dà dal vigore che ha ricevuto da Dio. Vorrei leggervi Efesini 4, 15 e 16. Seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo, ben connesso e unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni cintura e secondo il vigore di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. È fondamentale che usiamo costantemente i nostri doni spirituali, perché solo così la Chiesa cresce. Perciò, essere di esempio nello Spirito comprende lo Spirito con cui faccio quello che faccio, vuol dire essere ripieno del frutto dello Spirito, vuol dire usare i miei doni spirituali che vengono tutti dallo Spirito Santo. Io prego che ognuno di noi crescerà nell'essere un esempio nello Spirito. Tu sei di esempio nello Spirito. Allora arriviamo ora al comandamento di essere di esempio nella fede. Quanto è fondamentale che camminiamo per fede. Essere esempio nella fede vuol dire vivere per fede in Dio in ogni situazione e in ogni campo della vita. Quindi, una situazione pesante, essere un esempio di fede vuol dire che non mi agito e non mi turbo, piuttosto guardo a Dio. Questo è essere di esempio nella fede. Vuol dire che non confido nelle mie capacità. Come devo fare? Come devo fare? Come devo fare? Faccio quello che posso, ma confido in Dio. Vuol dire confidare in Dio in ogni situazione, guardando a Dio. Non, vuol dire non pensare, oh, non riesco, non riesco. Dove è Dio? Dove è la mia fede in Dio? Romani 1,17 leggiamo: perciò in esso l'Evangelo, la giustizia di Dio è rivelata di fede in fede, come sta scritto, il giusto vivrà per fede. La vita cristiana è una vita di fede. Tu stai avendo fede nelle prove, le difficoltà, le ingiustizie, le situazioni difficili che hai al lavoro, in casa, con la salute, non importa dove. Se io ho fede, sapete quello che Gesù dice? Io posso spostare montagne. Gesù dice, io posso spostare montagne se ho fede. Se io ho fede, posso essere usato da Dio per compiere grandi opere. Se io ho fede, posso avere pace in mezzo alle prove più profonde. Con fede guardo al futuro, a quello che Dio ha riservato per me e non solo ai pesi che sto passando in questo momento. Con fede posso avere gioia. Con fede posso essere fortificato nella forza del Signore, nella potenza della sua forza. Per avere fede, e vale la pena, ma come posso avere più fede? Come posso avere più fede? Guardare più a Dio. Scegliere di smettere di fissare sui problemi, ripassare. Invece, ok, ho visto il problema, adesso, Signore, voglio guardare a Te. Voglio vedere e ricordare la Tua potenza, la Tua saggezza, come hai fatto nel passato, nella mia vita, nella vita di altri e nella Bibbia. Tu sei Dio, io voglio ricordare questo. Questo è come possiamo crescere nella fede e trasformare la nostra vita. Tu stai camminando per fede veramente? L'ultimo campo in cui Paolo comanda a Timoteo di essere un esempio è nella castità. La castità descrive una purezza totale, soprattutto specificamente nell'ambito sessuale. La Bibbia parla moltissimo dei peccati sessuali, ne parla moltissimo, e anche della purezza necessaria per noi che siamo credenti. E il motivo per cui la Bibbia ne parla così spesso è perché il mondo, da quando il mondo è mondo, spinge verso una immoralità che si è diffusa nei pensieri, nei modi di vestire, nei modi di parlare. E quindi dobbiamo camminare con impegno per essere di esempio nella castità. Assolutamente purezza. Allora, riguarda certamente le azioni che facciamo. E qui, uomini e donne, c'è poca differenza, che questo è un campo riservatissimo per il matrimonio e per nient'altro, in ogni sua forma e aspetto. Poi ci sono aspetti della castità diversi per l'uomo che per la donna. La Bibbia parla più volte dell'uomo per quanto riguarda dove guarda. Dio ha creato l'uomo in modo che, molto diversamente dalla donna, è stimolato visualmente. Una donna potrebbe vedere un certo uomo e avere un certo desiderio per un certo uomo, ma per un uomo basta che sia una donna. Letteralmente, basta che sia una donna qualsiasi, e può essere 100 alla volta. Questa è una differenza fra uomini e donne. Perciò la Bibbia parla all'uomo dell'importanza di guardare, di stare attento dove guarda, guardare dove guarda, di stare attento dove guarda. Per esempio, conosciamo in Matteo 5 Gesù per far capire che Dio considera il cuore e non solo le azioni esterne, Gesù dice, Matteo 5, 27, voi avete udito che fu detto agli antichi, non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Quindi è gravissimo, perfino dice subito dopo, e se la tua mano destra ti fa peccare o l'occhio destra, taglielo, cavalo. Quindi essere un esempio nella castità per un uomo vuol dire fare un patto con gli occhi di non guardare ad una donna, se non la propria moglie, nel senso di apprezzare la sua forma. Giobbe, grande uomo di Dio integro, aveva fatto quel patto. Leggo Giobbe 31.1. Io avevo stretto un patto con i miei occhi. Come potevo quindi fissare lo sguardo su una vergine? Cioè Giobbe dice, io avevo fatto un patto di non guardare alle donne. Ecco quello che, come vive un uomo timorato di Dio. Nel mondo malvagio in cui viviamo, grazie a Dio non è impossibile, ma è difficile, perché siamo circondati di donne, a volte appositamente, a volte perché non ci pensano, portano vestiti che fanno vedere la loro forma. Quindi un uomo deve combattere per non guardare quello che viene messo davanti a lui tutti i giorni. Per la donna essere di esempio in castità vuol dire andare controcorrente ed evitare, certamente abbiamo detto per tutti e due, azioni, modi di comportarsi, ma evitare qualunque modo di vestirsi che attira l'attenzione sulla sua forma sotto i vestiti o sul corpo stesso. Questo è difficile, perché la stragrande maggioranza di tutti i vestiti sono fatti appositamente per mettere in evidenza il corpo. Se tu vai in un posto pubblico dove passa centinaia di persone e ti siedi là, guarda le donne che hanno pantaloni e guarda gli uomini con pantaloni e guarda la differenza sul sedere. C'è una differenza immensa di quanto sono stretti, perché quello che viene venduto è fatto per attirare attenzione sul sedere, che è volgare. Una donna non deve portare qualcosa che fa vedere la forma del suo sedere. Nota la differenza fra camicie di uomini e camicie di donne, e molto spesso quelle di uomini sono larghe e non capisci come è fatto quell'uomo, ma le donne sono fatte per far vedere scolate. Gli uomini quando è che hanno camicie scolate? Non fanno aspetto dopo aspetto dopo aspetto dopo aspetto della moda, no? Quando mai che gli uomini hanno una striscia qui che tira dentro qui? Per una donna fa vedere che si vede esattamente la forma dei seni. Allora, per camminare in castità, una donna deve essere onesta, dire, Dio mi ha dato un corpo che stimola gli uomini, ma non dovrei stimolare nessun uomo se no il mio marito. Quindi io non devo portare i vestiti che fanno notare il mio corpo. Questo è essere di esempio in castità. Gli uomini un patto a non guardare quello che è tutto intorno, e le donne a non essere una donna che può essere guardata. Questo è un esempio importante. Certamente si arriva a come si comportano un uomo e una donna. Per esempio, quando abbiamo figli, un bambino di 5 anni, un discorso, ma quando i figli arrivano verso la pubertà, dobbiamo insegnare a loro, senti, non bisogna giocare in giochi dove un maschio sta prendendo una femmina, perché prendendo c'è un contatto che non va bene per la castità. E prima che arrivano alla pubertà, bisogna insegnare già, un maschio non deve prenderti intorno al corpo. Cioè, quando eri piccola andava bene, non adesso, noi maschi. Oh, senti figlio mio, tu non devi più prendere bambine e ragazzine, perché stanno crescendo e tu stai crescendo. Quello va bene per piccoli piccoli, ma non per quelli più grandi, perché non va bene per post pubertà per un maschio di avere le mani addosso a una donna. Eccita, stimola, non è castità. E dobbiamo noi genitori pensare a questo, dobbiamo noi addestrare i nostri figli. E il fatto che una coppia si sta frequentando non sono sposati e non è certo che si sposeranno e devono avere un'assoluta castità, che vorrebbe dire che non devono mai baciare, non devono coccolare, perché sono cose che Dio ha creato per suscitare il desiderio che Lui vuole che sia adempiuto ben presto. Quindi va benissimo per una coppia sposata di coccolare e baciare, ma se uno non è sposato crea desideri impuri. Se è peccato, come dice Gesù, per un uomo di solo guardare una donna con desiderio, quanto di più baciare, che crea un desiderio ancora più forte. Quindi essere di esempio di castità in questa società dove il sesso è promosso da ogni angolo vuol dire essere visti come estremi. Però io voglio essere santo e vuol dire essere estremo in tanti campi. Oh, io prego che vivremo con un forte impegno anche in questo campo. Allora, il modo di non essere disprezzato per la tua giovinezza o per il tuo accento o perché in qualche altro motivo non peccaminoso certamente è di diventare un esempio per altri credenti, di avere un cammino che altri possono osservare e imitare per diventare più vicino a Cristo. Beato quel credente che cammina come esempio per gli altri. Beata la Chiesa che è piena di credenti che sono di esempio per gli altri. Io voglio incoraggiare ciascuno di noi che dichiara che Gesù Cristo è il suo Signore e Salvatore. Sono belle parole, ma io voglio invitarti, se tu dici Signore è il mio Salvatore, Signore, io prendo la cena del Signore, dichiarando pubblicamente che Gesù è il mio Signore, esamina la tua vita, il tuo modo di parlare è un esempio di santità? Parli mai innalzando te stesso? Mai lamentandoti? Mai brontolando? Mai essendo aspro, brusco? Se sì, grazie a Dio, grazie a Dio. Se no, confessa il tuo peccato, perché è un peccato profondo. Parliamo in modo di essere di esempio. Come va la tua condotta quando sei solo, quando sei con pochi, magari in casa, quando ci sono ingiustizie che ti cadono addosso? Come la tua condotta? Tu confessi ogni volta che hai una condotta che non rispecchia la santità di Cristo? Bisogna. Come va il tuo amore? Quello che fai, lo fai per amore? O lo fai perché lo fai di abitudine, o per bella figura, o perché è la cosa più facile in quel momento, o perché ti fa qualche vantaggio? Confessiamo qualunque mancanza di amore. E con quale spirito fai quello che fai? E sei pieno del frutto dello spirito perché stai confessando i peccati, perché allora sarai pieno? E tu stai usando i tuoi doni spirituali e quindi sei di esempio anche nel usare i doni che Dio ti ha dato per l'edificazione degli altri? Confessiamo qualunque mancanza in questo campo e cresciamo qui. E per quanto riguarda la fede, è chiaro a tutti che tu cammini per fede? Vediamo la fede soprattutto quando siamo mansueti, accettando con pace quello che la provvidenza di Dio ha mandato alla mia vita. Le ingiustizie, le prove che sembrano di non finire mai, ecco vedo se cammino per fede. Quando ricordo il ritorno di Cristo e amo quel ritorno e voglio vedere il mio Signore, quando vedo a Dio come la mia potenza anziché vedere la mia debolezza, camminiamo per fede. E infine impegniamoci ad avere una purezza totale e assoluto nel campo della sessualità, avendo una castità totale. Vivere così vuol dire valutare ogni comportamento. Per noi uomini vuol dire stare sempre in guardia ai nostri pensieri, ai nostri occhi, alle nostre mani, al nostro modo di parlare. Per le donne la stessa cosa, comportamento casta, riservata, che non è la moda oggi. Il modo di vestire vuol dire spesso cambiare guardaroba. Guardare, sai, questo mi andava bene, ma mi sono ingrassato 3 kg, non mi va bene più, non la porto. Cioè è un impegno che non si fa una volta per sempre, ma si fa ripetutamente. Camminiamo come esempi di castità totale. Mai battute, mai scherzi, ma innalziamo quello che è sacro da Dio. O che possiamo essere un esempio come figli di Dio. Quindi io prego che noi vivremo crescendo sempre più come esempi, affinché altri possano essere incoraggiati e stimolati e possano vedere Cristo in noi. O che Dio compia questo in noi. Preghiamo. Signore, Tu sei santo. Gesù Cristo è un esempio in tutti questi campi, un esempio perfetto. E Signore, Tu non ci chiami a fare nulla che è impossibile, perché insieme al comandamento ci dà lo Spirito Santo, ci fortifica con la Tua forza. E perciò è estremamente possibile, è assolutamente possibile per noi di essere di esempio in tutti questi campi, perché non siamo soli. Io Ti prego, Padre, opera in noi affinché possiamo vedere e confessare i nostri peccati, dove noi siamo mancanti, dove reagiamo con peccato e non con santità, dove reagiamo nella carne. Oh Padre, vogliamo vedere il nostro peccato per confessarlo, perché vogliamo camminare in modo di essere di esempio in tutti questi campi. Mostraci il nostro peccato, mostraci la forza disponibile nel nostro Signore Gesù Cristo. Glorificati in noi, Ti prego. Porta anche altri alla salvezza e fa sì che possiamo essere di esempio per crescere insieme in Cristo Gesù, il nostro capo. Grazie per la Tua parola e per lo Spirito, nel nome di Gesù Cristo.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.